Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di Nainar Tree. Oggi riassumerò e recensirò il libro I Sonnambuli, come l'Europa arrivò alla Grande Guerra. Christopher Clark ricostruisce il percorso politico e diplomatico che condusse allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. È un'ampia opera di storia internazionale, costruita attorno alle crisi balcaniche, alle alleanze fra le potenze e alla sequenza di decisioni che seguì l'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando a Sarajevo, il 28 giugno 1914. Il proposito del libro non è assegnare una colpa unica e lineare alla guerra, ma spiegare come un sistema europeo già instabile abbia trasformato una crisi locale in un conflitto continentale e poi mondiale. La metafora dei sonnambuli definisce governanti, diplomatici e vertici militari che non agirono nell'inconsapevolezza totale, ma senza valutare fino in fondo gli effetti cumulativi delle loro scelte. Clark privilegia quindi processi, percezioni e vincoli decisionali rispetto alle spiegazioni retrospettive inevitabilistiche. Ne risulta un'analisi densa, rivolta sia a lettori di storia, sia a chi voglia comprendere il funzionamento concreto delle crisi internazionali. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, la metafora dei sonnambuli rifiuta l'idea di una guerra inevitabile. Il titolo concentra la tesi interpretativa più nota di Clark. L'Europa non precipitò nel 1914 perché i suoi dirigenti ignorassero ogni pericolo, ma perché affrontarono rischi sempre più gravi, con una lucidità parziale e con calcoli che non controllavano più. Il sonnambulismo non equivale dunque a innocenza, fatalismo o semplice incompetenza. Indica una condizione nella quale gli attori politici vedono alcuni aspetti della crisi: prestigio nazionale, affidabilità delle alleanze, timore dell'accerchiamento, minacce militari, ma non riescono a comporre il quadro complessivo delle conseguenze. Questa impostazione contrasta con letture che cercano un unico responsabile o che descrivono la guerra come l'esito automatico di strutture economiche, militari o nazionalistiche. Clark non nega il peso di tali strutture, mostra però che esse agirono attraverso decisioni contingenti, spesso prese sotto pressione e sulla base di informazioni incomplete. La guerra appare pertanto come una catastrofe prodotta da interazioni. Ogni mossa era condizionata dalle reazioni previste degli altri stati, e tali previsioni potevano rivelarsi errate. Il valore del concetto sta nel rendere visibile il divario fra intenzioni limitate e risultati incontrollabili. Molti decisori speravano di gestire, localizzare o sfruttare la crisi, mentre le loro scelte contribuivano a renderla generale. Secondo, i Balcani sono il centro dinamico della crisi europea, non una periferia secondaria. Uno degli aspetti che distingue il libro è l'attenzione riservata ai Balcani. Clark non tratta Sarajevo soltanto come il luogo dell'attentato che innescò gli eventi finali, ma ricostruisce la regione come uno spazio politico decisivo, segnato dal declino ottomano, dalle guerre balcaniche, dalle ambizioni nazionali e dall'intervento delle grandi potenze, la Serbia, l'impero austro-ungarico, la Russia e gli altri attori regionali. Non sono semplici pedine di un confronto già deciso altrove, possiedono obiettivi, paure e capacità di iniziativa proprie. Questa prospettiva impedisce di ridurre la crisi del 1914 a un meccanismo esclusivamente tedesco, francese o britannico. In particolare, rende comprensibile perché Vienna interpretasse il nazionalismo serbo come una minaccia alla tenuta di un impero multinazionale e perché la Russia collegasse il proprio prestigio e la propria influenza alla protezione della Serbia. le tensioni locali acquistavano così una rilevanza europea attraverso reti di alleanze, rivalità e aspettative di sostegno. Clark evidenzia il carattere pericoloso di questo passaggio di scala. Una controversia regionale poteva mobilitare interessi strategici assai più vasti. Studiare i Balcani significa quindi capire non solo l'origine immediata della crisi, ma anche come i conflitti locali possano diventare il punto di condensazione di paure e competizioni internazionali preesistenti. Terzo, alleanze e diplomazia, strumenti di deterrenza che diventano vincoli di escalation. Clark esamina l'Europa prebellica come un sistema di relazioni nel quale alleanze, impegni informali, promesse di sostegno e comunicazioni diplomatiche avrebbero dovuto garantire sicurezza, ma finirono spesso per restringere lo spazio della mediazione. Le potenze cercavano di dissuadere gli avversari, dimostrando fermezza e affidabilità verso i propri partner. Tuttavia, proprio questa esigenza rendeva costoso il compromesso. Una concessione poteva apparire come un tradimento dell'alleato o come un segnale di debolezza. Il problema non risiedeva soltanto nei trattati, bensì nelle interpretazioni politiche che li accompagnavano. I governi dovevano stimare quale appoggio avrebbero ricevuto, quale reazione avrebbe provocato una mobilitazione e fino a che punto un conflitto sarebbe rimasto circoscritto. In questo ambiente, messaggi ambigui o garanzie, date per rafforzare una posizione negoziale, potevano incoraggiare comportamenti più rischiosi. L'analisi mette quindi in discussione l'immagine di blocchi perfettamente coesi e automatici. Esistevano incertezze, conflitti interni e margini di scelta, ma anche pressioni reciproche molto forti. La diplomazia non fallisce semplicemente perché manca il dialogo. Fallisce quando il dialogo è subordinato a obiettivi incompatibili, alla sfiducia e alla necessità di dimostrare credibilità. Il libro aiuta a vedere le alleanze come dispositivi ambivalenti. Possono stabilizzare una crisi, ma possono anche collegare rapidamente decisioni locali a conseguenze sistemiche. Quarto, la crisi di luglio mostra come tempi militari e decisioni politiche si siano intrecciati. La ricostruzione della crisi di luglio del 1914 è centrale perché consente a Clark di osservare il processo decisionale quasi giorno per giorno, senza trasformarlo in una marcia inevitabile verso la guerra. Dopo l'attentato di Sarajevo, l'Austria-Ungheria decide di affrontare la Serbia in modo risoluto. Il sostegno tedesco rafforza questa scelta. La risposta russa, le posizioni francesi, le valutazioni britanniche e le successive mobilitazioni modificano progressivamente il contesto. Clark mette in evidenza come le opzioni politiche siano state influenzate da calendari militari, piani di mobilitazione e timori di essere anticipati dall'avversario. Ciò non significa che i militari controllassero da soli la politica. I leader civili continuarono a scegliere. Significa invece che, una volta avviati alcuni meccanismi, il costo percepito della pausa o della revisione aumentò rapidamente. La velocità diventa allora un fattore politico. Ogni governo teme che attendere equivalga a perdere un vantaggio strategico o a compromettere la propria credibilità. L'utilità storiografica di questo approccio consiste nel distinguere fra cause di lunga durata e meccanismi immediati dell'escalation. Nazionalismo, rivalità imperiali e riarmo spiegano perché l'Europa fosse vulnerabile. Ultimatum, mobilitazioni, consultazioni e decisioni successive spiegano come quella vulnerabilità si sia convertita in guerra. La catastrofe emerge dalla loro convergenza, non da una singola decisione isolata. Infine, responsabilità distribuite non significa attenuazione delle responsabilità politiche. L'approccio di Clark è stato discusso soprattutto perché rifiuta una narrazione a colpa unica. Una lettura superficiale potrebbe scambiare questa scelta per una soluzione generale dei protagonisti. Il libro propone invece un'indagine più esigente sulle responsabilità. Attribuire responsabilità distribuite significa ricostruire gli obiettivi specifici dei diversi governi. Le alternative che essi considerarono o scartarono e i modi in cui le loro iniziative limitarono le possibilità altrui. L'Austria-Ungheria, la Germania, la Russia, la Francia, la Gran Bretagna, la Serbia e gli altri attori entrano così in un quadro relazionale, nel quale nessuno agisce fuori dalle conseguenze prodotte dalle mosse precedenti. Il vantaggio di questa impostazione è evitare sia la semplificazione morale sia l'equivalenza meccanica tra tutte le condotte. Le decisioni non hanno lo stesso peso, né le medesime finalità, ma vanno comprese entro una catena di azioni e reazioni. Clark invita inoltre a diffidare della retrospezione dopo l'esito del conflitto. È facile considerare evidenti gli sbocchi che per i contemporanei erano ancora incerti. Ricostruire l'incertezza non cancella il giudizio storico, ma lo rende più preciso. Il lettore è spinto a domandarsi quali informazioni fossero disponibili, quali rischi fossero previsti e perché, nonostante gli allarmi. La scelta della forza apparisse a molti un'opzione accettabile o controllabile. In conclusione, I Sonnambuli è particolarmente indicato per chi possiede già un interesse per la Prima Guerra Mondiale, per studenti e docenti di storia contemporanea, ma anche per lettori disposti ad affrontare un'analisi lunga e ricca di nomi, dossier diplomatici e passaggi politici. Non è una sintesi introduttiva rapida, richiede attenzione, perché la sua forza deriva dalla ricostruzione ravvicinata delle connessioni fra crisi balcaniche, strategie delle potenze e decisioni del luglio 1914. In cambio, offre un beneficio intellettuale rilevante. Insegna a distinguere le cause strutturali dalle scelte contingenti e a leggere una crisi internazionale come un sistema di percezioni, incentivi, paure e vincoli reciproci. Il lettore comprende meglio perché la conoscenza del pericolo non garantisca una politica prudente e perché le misure prese per rafforzare la sicurezza possano produrre l'effetto opposto. Rispetto a molte opere sulla genesi della guerra, il libro si distingue per il rifiuto di una spiegazione monocausale e per la centralità attribuita ai Balcani e alla pluralità degli attori. Non sostituisce le interpretazioni che insistono sulle responsabilità specifiche delle maggiori potenze, ma costringe a confrontarle con una mappa più ampia e dinamica delle interazioni europee. La sua originalità sta appunto nell'unire la grande scala della storia internazionale alla microdinamica delle decisioni. Per questo rimane una lettura utile non solo per capire il 1914, ma anche per ragionare con maggiore rigore sui pericoli dell'escalation politica e militare. Se vuoi supportare Christopher Clark, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!